uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E siamo giunti anche a questo giovedì mattina. Buongiorno Angela, buongiorno Angelo e bentornati con me a The Soup of the Day.
Buongiorno.
E buongiorno e grazie e bentornato anche a te.
E iniziamo commentando una cosa che, di cui avevamo parlato tra noi da un po' in questi giorni, perché notizia, diciamo, da lunedì stanno girando delle critiche su una fiction di cui avevo anche io parlato brevemente venerdì. La fiction è Lolita Lo Bosco con Luisa Ranieri, prodotta anche dal marito Luca Zingaretti, su questo vicequestore a Bari che torna. Questa vicequestore che torna a Bari appunto per prendere questo posto e torna nella sua città natale. Ecco, la critica alla fiction, che nonostante questo è andata molto bene nella sua prima serata la scorsa domenica, è che questo barese di Luisa Ranieri non sia proprio correttissimo. Ecco, si è evocato la Beri di Lino Benfi e quindi, ecco, ci si chiede se ce ne fosse bisogno, se sia stato un errore del coach di Luisa Ranieri, se appunto, come dicevo, poteva essere un errore evitabile. Che ne pensate?
Chi comincia?
E a metà dell'opera, chi ben comincia?
Tu e poi io ho il mio punto di vista e vado avanti dopo di te.
Secondo me c'è un po' di accanimento su questa cosa del dialetto. Non è che sia sempre necessario essere perfetti. Cioè, ci sono quelli che sono molto bravi, abbiamo attori che sono molto molto bravi.
Vedi
a
Favino
fare questo,
che le fa tutte.
Vedi Favino, vedi quel santo di Elio Germano che nell'Isola delle Rose parlava bolognese meglio dei bolognesi, con l'accento bolognese meglio dei bolognesi, però non è proprio necessario. Forse qui hanno un po' voluto calcare la mano troppo, avrebbero potuto fare una cosa più leggera, e poi non era assolutamente necessario che lei avesse st'accento così pesante, no?
Sì.
Perché non era neanche giustificato questa sua baresità così intensa. Poi va bene così, ecco, non è che insomma.
Un po' di sospensione di incredulità in più, e poteva parlare italiano e l'avremmo accettato tutti meglio.
Ma sì, anche sì, perché sì. Lei ha studiato al nord, quindi può aver ripulito l'accento, bastava dare una leggera inflessione. Mm-hmm. Probabilmente hanno pensato che per lei fosse più facile invece calcare la mano. Sarà anche stata una scelta della Ranieri, quella di preferire una marcatura in più piuttosto che fermarsi a un lieve accento. Sai, a volte è più difficile fare il lieve accento. Io però vorrei fare un discorso un pochino più generale. Capisco benissimo che i progetti produttivi si chiudono sui nomi, no? Quindi è evidente che un nome come la Ranieri, soprattutto in una fiction prodotta anche dal marito che aveva acquistato i diritti dei romanzi della scrittrice
Cenisi,
di Bari,
sì.
Esatto, e quindi è evidente che insomma cosa tira cosa in questo caso.
Sì, sì, lei l'ha anche detto, ha detto noi ce lo siamo prodotto perché fa parte anche lei della, perché ci piaceva, cioè lo volevamo far noi, ecco, giustamente.
Sì, io su questo non ho niente da discutere. E appunto, poi certo si poteva trovare una cifra diversa. Quello che invece trovo scandaloso è che spesso e volentieri nelle serie italiane si chiamano attori non del luogo a interpretare dei personaggi secondari, ad esempio, laddove il teatro italiano è pieno di bravi attori che potrebbero tranquillamente fare i comprimari,
sì,
nelle fiction televisive. Ma siccome il mondo degli attori televisivi è molto ristretto, Mm-hmm. Nel senso che alla fine sono sempre le solite facce, se voi guardate gira gira sono sempre gli stessi,
specialmente con stessa produzione, fateci
con
caso
le produzioni, perché certo, perché io sono la produzione X, ho il mio bacino d'attori che comprende 60-70 comprimari, io so che con quelli mi porto a casa al lavoro, che io giri in Puglia, in Sicilia o in Piemonte me ne frego, gli faccio fare un po' d'accento anche all'attore romano o all'attore toscano. Sì. E questo è un errore, perché secondo me abbassa il proprio alla base abbassa il livello della fiction, cosa che bisogna riconoscere non ha mai fatto Montalbano.
Esatto, guarda, stavo per
Montalbano
dirlo io.
Si è sempre avvalso di forze artistiche locali e bisogna dire che i comprimari sono sempre tutti straordinariamente bravi e funziona proprio il Montalbano anche per quelle facce, per come sono naturali, per come sono veri.
Sì, ecco, sì, perché,
io voglio la verità, la naturalezza è la verità.
Aggiunge credibilità alla storia, all'ambientazione della storia.
Sì, anche quando la sceneggiatura traballa un po', se tu hai comunque un volto e quel volto corrisponde a quello che dice, perché senti che quelle parole, l'accento è suo, e ti fa fare un salto, ti fa accettare anche la frase che non è scritta benissimo.
Sì, 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 lì l'unica eccezione è proprio Zingaretti.
Sì, che però è bravo.
Che però è bravo.
Che però è bravo, e quindi c'è poco da dire. Ecco, insomma, lui, il siciliano, è venuto sempre molto bene. E lui gioca molto di accento, non parla siciliano.
Sì, esatto.
Sì, sì, c'è di cadenza.
Sì, di cadenza.
Sì, infatti.
E quindi il nostro. Chiudiamo questa apertura del suo Pod Day, dici Angelo, scusa.
E comunque tutto sto secretine, però intanto la prima puntata ha fatto 7,5 milioni di share.
Sì, esatto, cioè, zitti, esatto,
ecco,
poi protestà, però ve lo vedete tutti.
Meno accento, troppo accento, però a casa la pagnotta l'hanno portata anche
per certo,
la.
Ma certo, ma questo è l'accento del commissario Ricciardi anche, eh? Anche lì viaggiamo intorno ai 7 milioni, ecco. E insomma ci sarebbe da ridire, anche in quel caso, come accento napoletano.
Fred, è giovedì, non ve l'abbiamo neanche annunciato, perché ormai lo sapete e l'aspettate, l'appuntamento sul nuovo numero di Fin TV con noi, Mauro Gervasini. Ciao!
Ciao a tutti, ben trovati, eccoci qua.
Allora, diciamolo subito, lo dice stesso la copertina di questa settimana, dal 23 febbraio su Disney Plus si è aggiunto un nuovo brand intrattenimento che è Star, e Fin TV si è concentrato ad analizzare un po' questa offerta che aggiunge, mi pare, 200 film in più, 42 serie, ecco, c'è un bel po' in più su Disney Plus.
Un pacco di roba, e tra l'altro oggi ho saputo che ne stanno per inaugurare un'altra, non Disney, ma ci sarà tra un paio di settimane il varo di una nuova piattaforma, quindi siamo ormai a due al mese.
Noi
diciamo,
gli stiamo dietro più, diciamo.
Io non ne voglio sapere nulla,
ecco.
Che così non riesco a stare dietro a tutto quello che ci sarebbe da vedere.
Allora, c'è una cosa da dire, questa, come Chiara l'ha chiamato, un nuovo brand di intrattenimento. Allora, questa Star in realtà è, diciamola così, la sezione vintage della Disney, perché recupera tutta una serie di materiali, film e serie televisive del passato, quindi non ci sono delle novità. E soprattutto sceglie un taglio molto più libero rispetto a quello di Disney, che come sapete è soprattutto rivolto ai prodotti loro, quindi i prodotti Disney o le grandi saghe che ormai fanno parte di questo marchio, quindi Star Wars, i supereroi della Marvel e così via. E ne abbiamo già anche parlato, e poi so che voi siete attenti alla la programmazione, quindi insomma sono cose che seguiamo già da tempo. In questo caso invece diciamo che si gioca gioca più da battitori liberi, naturalmente dove si riesce ad arrivare in termini di acquisizione dei diritti, però già, come dicevi tu, la prima library, che sono 200 film e oltre 40 serie, mi sembra molto, molto interessante. Tra l'altro devo dire, voi sapete che io di solito cerco di parlare il meno possibile di serie, ma in questo caso, essendo quasi tutte degli anni 90,
sì, io sono impazzita, devo dire, qualche giorno fa, nel senso che quando appunto è uscita, anche se sapevo, cioè avevamo fatto la conferenza, voglio dire, eravamo preparati, però una cosa è essere preparati, una cosa è accendere, proprio entrare su Star e vedere una serie di cose, dire oddio c'è anche questo, oddio, quando me lo rivedo tutto sto blocco.
Sì, che poi diciamo dagli anni 90 al primo decennio degli anni 2000, però stiamo parlando comunque di materiali ormai molto storicizzati, si va da, vabbè, c'è tutto X-Files, già questo prima cosa, poi c'è tutto Buffy l'ammazza vampiri, puntano tantissimo sui Griffin, che si vedono anche sulla televisione generalista, ma comunque qui appunto mettono tutte le stagioni, che mi pare siano 27, una roba assurda, poi tutto Scrubs, tutto Lost, tutto Desperate Housewives, tutto The Americans, e qui una parentesi mia personale, io ho visto solo le prime 5 stagioni, mi manca l'ultima, non so come finisce, ho resistito fino adesso, finalmente avrò l'occasione di vedere come cavolo finisce The Americans, e Homeland, Grey's Anatomy, insomma veramente le classiche serie della televisione americana, insomma quelle che hanno fatto un po' da cerniera rispetto alla serialità nuova alla quale siamo abituati oggi. E invece per quanto riguarda i film, anche in questo caso si va molto sugli autori tra virgolette americani, c'è tanto Scorsese, c'è quasi tutto M. Night Shyamalan, c'è quasi tutto Wes Anderson, quindi abbiamo veramente, c'è Breakfast Club, tanto per citare un film di culto, che invece si va un pochino più indietro nel tempo, quindi
cioè, non per soldi ma per amore di Cameron Crowe.
Sì, ah, sei una fan?
Sono fanissima.
Sei fan? Beh, sì.
Vabbè, Angela lo sa e lo sanno anche gli ascoltatori di Fred. Sono un po' disturbata rispetto a queste cose qui, però poi lo scopriremo solo vivendo. E...
Beh, allora, scusi, questo è il tuo canale, c'è cioè 200 film.
Ma poi c'è da dire una cosa, non so se ne avete scritto, ma comunque è una riflessione. Innanzitutto, credo che tu l'abbia notato, anche i contenuti, i pochi contenuti originali che ci sono su Star sono serie che magari in altri paesi Disney non ha, vedi Love, Victor, che è la serie quella sul coming out di questo ragazzo, la serie spin-off da Tuo Simon, che in realtà negli Stati Uniti è su Hulu, e invece diciamo che Star, avendo il meccanismo del parental control, in realtà si permette questi contenuti più adulti, con la cosa di dire, voi genitori, se non volete far vedere ai vostri figli questa roba qui, avete il parental control, bloccate, e sotto i 18 loro non possono entrare.
Che invece non c'è su Disney, no?
Che invece non c'è, prima non c'era, adesso se entri su Disney Plus devi impostare il parental control. Devi decidere se i tuoi profili, puoi dividere in vari profili e decidere quale profilo avrà il blocco e quale no. Quindi puoi avere un profilo per bambini, tra virgolette, settare in fasce d'età, oppure avere quello più 18 che vai libero.
Sì, comunque, ecco, invece, visto che parlavamo dei pochi ma interessanti materiali inediti, dal côté poliziesco noir c'è questa serie televisiva, una specie di Soprano però afroamericano, diciamo così, che si intitola Godfather of Harlem, con Forest Whitaker, che credo sia un pochettino la rievocazione del mito di Hoodlum, che è stato insomma uno dei più grandi, o meglio dei più famigerati criminali afroamericani della New York, delle cinque famiglie, insomma, quindi diciamo nel periodo sul quale avevano già fatto un film con Larry Fishburne, ma in questo caso è una serie televisiva, quindi insomma anche lì credo l'abbiano messa qui perché è particolarmente violenta e quindi al riparo dallo sguardo dei bambini della Disney, ecco.
Lasciandoli per un attimo le star a brillare sul piccolo schermo, e facciamo anche in modo che si riprenda Chiara, che so che in questo momento ha gli occhi a cuore, parliamo di Festival Berlino. primo 5 marzo, dedicate giustamente uno spazio, però noi ne abbiamo parlato molto, quindi io vorrei che invece tu ci raccontassi il tuo incontro, ovviamente a distanza, con Fabrice Duvels, che è il regista di Adoration Film, in concorso al Terzo Millennio Film Festival, che è in onda proprio in questi giorni fino al 2 marzo, e che si può vedere su mymovies.it al prezzo di €7,99 l'abbonamento completo. Cosa ti ha raccontato il regista?
Allora, prima di tutto dico, cioè, ci tengo che gli ascoltatori e le ascoltatrici, insomma, lo possano considerare come un bene prezioso, nel senso che meno di €8 per l'abbonamento a un festival che offre un pacchetto di film molto interessanti, molto coraggiosi anche per il tipo di festival che è, e Adoration è uno di questi, insomma, vale veramente la pena di recuperarlo, di vederlo, perché poi ho paura che sia il tipico film che anche per la sua forza è una sorta di storia d'amore, però va molto contestualizzato questo termine, perché i protagonisti sono due ragazzini molto piccoli, nel senso che sono poco più che bambini, ecco, e fuggono, però c'è la tipica fuga d'amore, e lei è un pochettino disturbata, quindi succedono delle cose anche molto particolari. In realtà è un grande film d'avventura, però giocato in maniera anche con dei risvolti un pochettino thriller. Sì, ho voluto intervistare il regista Fabrice Duvels, che è un regista belga ed è uno, secondo me, dei più acuti osservatori del panorama dei generi europei. In realtà lui ha fatto anche un film negli Stati Uniti, ne parla nell'intervista che si può vedere su Netflix, che si intitola Message from the King, con Chadwick Boseman, cioè il protagonista di Black Panther, tanto per intenderci, però diciamo quello è un pochettino l'anomalia all'interno della sua filmografia, che è una filmografia che gioca molto sul perturbante attraverso i generi, in particolare il thriller e il noir. Ecco, queste sono un pochettino
anche punte horror.
Con punte horror, è vero, con punte horror, non nel caso di Adoration, no. Devo dire, in Adoration non c'è nulla di soprannaturale o di
appartamento. Però Calvert, diciamo che ci ha abituato a Tony Forti.
Ci ha abituato a Tony Forti. Poi la cosa che mi ha molto interessato, mi è molto piaciuto, anche perché mi ha parlato di questa zona che io non conosco, che è soprattutto del Belgio, però sconfina anche un po' con la Svizzera, con Lussemburgo e con la Francia, che sono le Ardenne, che sono lo scenario naturale dei suoi film. Cioè, lui mi ha proprio detto: io poi dopo Los Angeles e Hollywood sono dovuto tornare nelle Ardenne perché lì trovo la luce dei miei film, ed è cioè sembra di essere davvero una foresta selvaggia in mezzo nel cuore dell'Europa, quindi dove davvero puoi immaginarti che ti capiti di tutto, e anche le cose che ti capitano hanno qualche cosa di magico, sia in senso positivo che in senso negativo. E poi in conclusione di intervista mi ha confermato che la new wave dei generi francofoni, diciamo, della Francia e del Belgio, continua a mantenersi molto attiva, molto viva. Naturalmente deve fare i conti, come tutti, con le difficoltà del momento, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto produttivo e distributivo, però ci sono tante energie, tante forze, e io credo che qualcosa cominceremo a vedere anche nei prossimi festival, no? Dei festival che ci saranno tra l'estate e l'autunno di questo 2021, dovremo finalmente riuscire a tornare a vedere anche novità che arrivano dal punto di vista di genere dalla Francia e dal Belgio, me lo auguro. Comunque, insomma, Adoration, visto che c'è la possibilità di vederlo, va visto assolutamente.
E invece, sempre sulla scia della cinefilia e del cinema che incontra la letteratura, con un articolo di Anton Giulio Mancino, celebrate i 100 anni dalla nascita di Sciascia e quanto questo autore sia stato significativo per il cinema, la sua scrittura sia stata, ecco, importante per il cinema.
Sì, devo dire, l'articolo di Anton Giulio è veramente bello, nel senso che, vabbè, Anton Giulio Mancino, per chi non lo conoscesse, è un docente universitario di cinema, ma che da ormai molto tempo si occupa soprattutto dei risvolti tra la politica italiana degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, nei suoi rapporti, nei suoi legami con il cinema. E quindi naturalmente il peso di Leonardo Sciascia in uno scenario di studio come questo è assolutamente incomparabile, nel senso che da Sciascia sono stati tratti alcuni dei suoi alcuni film fondamentali di quella stagione, e mi basta ricordare Todo Modo e naturalmente Il giorno della civetta. Quindi sono film che hanno un peso specifico assolutamente importante. Siccome ricorre il centenario della nascita, ci sono due centenari, il 1921, ai quali noi dedichiamo questo numero e il prossimo. Quello prossimo ve lo lascerò scoprire, visto che non ne hanno parlato in tanti e noi l'abbiamo beccato, non voglio che vi rubino l'idea. Allora il prossimo numero vediamo il secondo centenario, però sono due figure, due scrittori, due scrittori, il secondo più legato al cinema, ma comunque due scrittori che hanno dato tantissimo al cinema, e in questo caso insomma ci sembrava veramente doveroso, l'hanno ricordato anche in tanti, però non bisogna dimenticare quanto Sciascia abbia dato al cinema e quanto in fondo il cinema ha dato a Sciascia, perché comunque alcuni dei film tratti da Sciascia sono bellissimi. Oltre a quelli che ho citato, mi piace dire di Porte aperte di Gianni Amelio, che peraltro era un film su commissione, non è un film che Amelio diciamo così ha portato avanti lui come progetto, ma secondo me è venuto un gioiello, è uno di quei film che io farei vedere nelle scuole, perché è una forza, un'energia civile davvero eccezionale. Poi non si possono non citare i film di Emidio Greco con Una storia semplice, cioè sono veramente titoli importanti.
Sì, e poi Sciascia comunque ha finito per segnare il cinema italiano, quello più di impegno civile e politico, al di là dei titoli che sono stati tratti dai suoi romanzi.
È vero.
No, è proprio uno di quegli autori che sono di riferimento per tutti quei registi che in qualche modo si sono voluti occupare della realtà politica italiana.
Sì, e a differenza di altri scrittori, tra i quali devo ahimè mettere il mio amato Piero Chiara, non c'era questa sorta di distacco, anche un po', non dico snob, però diciamo Chiara era anche un'altra generazione, però Sciascia ci si è anche un po' voluto sporcare le mani con il cinema, cioè era un linguaggio che gli interessava tantissimo, anche se lui non ha scritto sceneggiature, però gli interessava molto, cioè non aveva, era una persona che poi dopo li commentava i film che venivano tratti dai suoi film, quindi c'è stato comunque un legame anche fecondo da questo punto di vista. Non era come altri scrittori che magari vendevano i diritti e poi se ne fregavano, dicevano vabbè quella è un'altra cosa, non mi interessa, fate quello che volete, insomma. No, ecco, lui sapeva che poteva essere un veicolo anche di comunicazione eccezionale nei confronti dei lettori e degli spettatori.
Chiudo questo nostro, diciamo, incontro settimanale con una provocazione ad Angela, perché voglio informare, non so se aveva notato, che nella griglia dove tutti i critici e giornalisti di Fin TV danno i voti, Mauro Gervasini ha messo 6 a Malcolm e Marie. Non so, Angela, se vuole litigarci in privato.
Ma perché? Tu quanto avresti dato?
Perché Angela
l'ha
un po' odiato e quindi mi faceva ridere, perché guardavo un sacco di tue 5 cose un po' più tiepide e poi ho visto questo 6 piazzato lì in mezzo a alcuni 4 e 5, e quindi volevo chiudere la provocazione.
Lo perdono 9. lo perdono.
No, ma io lo
non gli tolgo la parola per questo.
No, in verità sono abbastanza indifferente nei confronti di questa cosa.
No, qua il voto che conta è quello di Collective, come che il film della settimana, mi sembra di poter dire, insomma.
Assolutamente.
E va bene, ho fatto questa ironia finale, ma ho provato a farvi litigare, non sono riuscita. Ci proverò la prossima settimana. Grazie Mauro Gervasini, andate a leggervi Fin TV in edicola e noi ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Ciao.
Ciao ciao.
Ciao. Fred. E dopo il nostro consueto appuntamento con Mauro Gervasini, ecco che arriva il momento, grazie anche a Fin TV e la guida di Fin TV, il momento appunto in cui la nostra cara Angela Prudenzi ci consiglia cosa vedere stasera.
Consiglio che punta dritto a un film del 2015, Black Hat, di Michael Mann, film passato un po' in sordina, con quel bell'imbusto di Chris Hemsworth, non so se rendo l'idea, e anche Viola Davis, e siamo al centro di guerre informatiche che sono causate da delle esplosioni nucleari. Da una parte è saltato l'impianto informatico di Hong Kong, dall'altra parte a Chicago un altro attacco informatico identico fa come dire impazzire la borsa, e qua c'è da rimettere le cose a posto. Cinesi e americani capiscono che se vogliono arrivare a capo del problema devono unirsi e trovare anche un uomo chiave. L'uomo chiave è Nick Hathaway, impersonato dal nostro bellissimo Chris, che entra in scena e cerca di dipanare una matassa che al solito è intricata la sua parte. E tutto questo servendosi anche di momenti adrenalinici, perché sappiamo benissimo che Michael Mann non rifugge dall'azione, anzi è uno dei re dell'azione. Qua però è tutto ancora un pochino più ovattato di quanto non lo sia di solito, e ci sono momenti di grande action che però si alternano a momenti appunto un pochino più pensosi. Io mi sono avvicinata a questo film con molti dubbi, perché era passato così sotto silenzio, aveva incassato pochissimo al botteghino, poco più di 300.000 euro, non se n'era parlato nemmeno tanto in America, o perlomeno non con quel come dire, con quella gran cassa che di solito accoglie i film di Michael Mann. E invece mi sono ritrovata di fronte a un film che mi ha preso dall'inizio alla fine. Dura più di 2 ore, ma io non mi sono staccata, anche perché il livello di regia ovviamente è talmente alto che già quello è un piacere per gli occhi. E insomma, i temi di Michael Mann ci sono tutti, che sono quelli appunto di avere sempre una difficoltà a trovare la propria strada nella vita, che anzi è in qualche modo che diventa un'impossibilità proprio di vivere. E poi c'è il tema dell'ingiustizia, c'è il tema dell'amore perduto, insomma ci sono tutti quei canoni del cinema di Michael Mann che ne hanno fatto come dire, un maestro di culto per tante generazioni, e che anche in questo film non tradisce la statura.
Anche Michael Mann a volte passa inosservato, ebbene, anche i grandi, però capita spesso, e nel marasma delle uscite, magari in quello che era un tempo ormai il marasma delle uscite, poteva capitare che delle convergenze astrali negative portavano o a recensioni tiepide o non a un come dire, un seguito di voci e di chiacchiericcio che poi ti rendono più come dire cauta nel guardare un film, anche se c'è un registone dietro. E poi invece o al contrario, delle volte il registone dietro toppa, ma questa è un'altra storia. Intanto seguite i consigli di Angela stasera. Red Film Radio. E anche per questa puntata di giovedì è arrivata alla fine, ma prima di salutarci c'è una notizia di cui Angela non solo ci può parlare, ma è anche neanche molto contenta. Riguarda Danny Houston, figlio di padre egregio John.
Esattamente. Allora, il buon John Huston aveva opzionato i diritti per fare un film dal romanzo molto famoso di Hemingway, Oltre il fiume tra gli alberi, che è ambientato a Venezia, sulla la laguna veneziana. È la storia di un ufficiale che già avanti con gli anni che si innamora follemente di una giovane veneziana di origini nobili, poliglotta, insomma una figura molto particolare. E questo romanzo era ispirato, come molti dei romanzi di Hemingway, a, si dice, una vera storia d'amore tra lo scrittore americano e una nobile aristocratica italiana che si chiamava Adriana Ivancic. Molte sono le pagine d'amore scritte su di lei. Lei che a un certo punto si è sposata, ha sempre negato di avere in realtà veramente vissuto questa storia. Non si saprà mai la verità. Comunque lui ha scritto delle cose bellissime, e difficile credere che tra loro proprio non ci sia stato nulla. E comunque finalmente arriva sullo schermo questo romanzo, perché ovviamente non c'è Johnny Huston perché è morto da anni, alla regia, e questo mi sembra ovvio, alla regia c'è Paula Ortiz, che è una regista spagnola, e a interpretare l'ufficiale americano Liv Schreiber, mentre Danny Huston, figlio di Johnny Huston, farà parte del cast. E chi interpreta la bellissima aristocratica italiana, che oltre a essere bella è anche abbastanza misteriosa?
Ovviamente che ormai è sulla cresta dell'ondissimo
del momento, Matilde De Angelis. E ci sarà anche una parte per Laura Morante, ma insomma credo che ovviamente il cuore del film saranno Liv Schreiber e Matilde De Angelis. E insomma, io mi confesso, sono molto curiosa, perché il romanzo è come un flusso di coscienza, è appunto questo uomo che confessa tutto questo amore, una Venezia meravigliosa. Insomma, se riescono a carpire lo spirito del romanzo, potrebbe essere davvero un grande film, oppure al contrario risultare un melodramma di terzo ordine. Insomma, speriamo che si posizionino in alto.
Un grande film è una possibile anteprima veneziana.
Certo, ci sarebbe tutta, eh.
Sì,
sono,
sì.
E in questo momento lo stanno girando, quindi chissà, magari a giugno, a luglio è finito.
Dai. Dai,
no, l'apertura, abbiamo già l'apertura.
Abbiamo
dai,
già avete già l'apertura, perfetto. Dai, speriamo sia un bel film. Comunque, al di là di tutto, ecco. Angela, anche con Angelo ci diamo appuntamento a domani per chiudere la settimana ad Support Day e prepararci per la settimana della Berlinale virtuale. Io già sono così carica e pronta ad incontrare registi e attori, seppur virtualmente, ahimè, mi sa su Zoom, però intanto torniamo domani alle 10 o giù di lì, come dici tu, sul canale italiano ed Entertainment di Fred, in replica durante la giornata se non potete alle 10, e ancora, come ormai sapete, siamo sempre sulle migliori piattaforme di podcast e con i nostri brani musicali anche su Mixcloud. A domani per celebrare il fine settimana con noi ad Support Day su Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Knight.
Qui m'a fait la tour pour Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.